Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Ci ricorda questo brano che Gesù, sapendo che è venuto da Dio, a Lui sta ritornando, è consapevole, ha compiuto la sua missione, è pronto per andare al supplizio della croce. Abbiamo già visto anche in questi giorni chi è questo Gesù che va alla croce. Non è un uomo qualsiasi, abbiamo detto anche la settimana scorsa, non è un uomo come noi. E qualcuno forse sarà rimasto anche un po' così, non dico scandalizzato, ma un po' in difficoltà. Non è come noi, perché egli è veramente uomo, veramente Dio. Noi siamo veramente uomini e basta. Ma questa nostra umanità, che poteva essere un limite, egli invece l'ha sposata, l'ha presa su di sé come il buon pastore porta l'agnellino sul petto, e finalmente l'ha portata fino all'altare del Dio Altissimo, perché questa nostra carne fosse il luogo dell'inabitazione dello Spirito, dunque della divinità. Beh, tutte queste cose le abbiamo viste, visitate in lungo e in largo. Ma questa sera, di tutte le cose che Gesù ha detto e insegnato, una rimane davanti ai nostri occhi in maniera piuttosto eclatante, direi, anche perché abbiamo una squadra di calcio che si è disposta, no, in questa... Anche perché noi stasera celebriamo non l'ultima cena, perché Giovanni dell'ultima cena non ne parla, non parla della consacrazione del pane e del vino come fanno gli altri, no? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Forse per questo la liturgia stasera, non avendo Giovanni nella cena le parole del pane e del vino che diventano corpo e sangue, per questo forse ci ha ricordato con la seconda lettura di San Paolo, che avete ascoltato, no? Ai Corinzi, al capitolo 11. Pensate, questa è la prima affermazione, il primo racconto della cena di Gesù, che dice: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Non lo fanno gli evangelisti, lo fa Paolo. Siamo intorno al 50 dopo Cristo, quando Paolo scrive queste cose, dunque è la prima testimonianza della cena. Poi gli evangelisti riprenderanno questa narrazione, ormai abituati a questa prassi della celebrazione eucaristica, la definiranno in tutti i suoi momenti, nei suoi significati. Ma dicevo, la cosa che stasera balza più alla nostra attenzione è la lavanda dei piedi. E noi la celebriamo sempre e la celebriamo in modo così e così perfetto, insomma più o meno, che sembra che la lavanda dei piedi sia una liturgia. Invece è una liturgia. E ve lo dico perché sembra una liturgia, perché la facciamo qua dentro un'altra liturgia, perché no, tutte le cose si fanno anche con... Ma la lavanda dei piedi dell'ultima cena, quella che ci racconta Giovanni qua, anzi, la mette apposta delle parole del pane e del vino, proprio perché si sappia che senza questo atto le parole del pane e del vino non si possono celebrare. Non si possono celebrare le cose che riguardano l'Eucarestia se non c'è lo Spirito del Signore a trasformare l'Assemblea in una Eucarestia. E per farlo, guarda un po', userà questa specie di sacramentale che è la lavanda dei piedi. Ma che vuol dire e perché si fa? Beh, voi l'avete già sentito altre volte, lavare i piedi a qualcuno non è una bella cosa, non è una cosa esaltante. Chi è che aveva lavato i piedi a qualcuno? Una donna di malaffare. E se ricorre nel Vangelo questa donna è perché lavare i piedi apparteneva proprio a quella gente che faceva quel lavoro. Era, diciamo così, un preludio a quello che sarebbe accaduto dopo. Una carezza sensuale per dire si può, questa sera si può. Sono pronta, eccetera, eccetera. Dunque, per questo Pietro, quando il Signore si avvicina per lavargli i piedi, dice tu non laverai i piedi a me, non capisce che cosa vuol dire questo gesto. Tu ormai lo sai, no? E lo capisci, quindi non ti scandalizzi. Ma tu i piedi, a chi li lavi? Perché? Forse dovrei lavarli anch'io? Forse dovremmo fare una liturgia dove tutti si lavano i piedi gli uni agli altri? Beh, io ti dico... Se tu non rientri nella storia, quella che hai momentaneamente sospeso fuori queste mura, e non sei disposto a lavare i piedi a qualcuno, non puoi entrare nell'Eucarestia la domenica. Qua non si tratta di così, faccio la doccia con la confessione e poi dopo sono pronto a fare tutto. E cosa vuol dire lavare i piedi? Lavare i piedi vuol dire chiedere espressamente perdono. Non esiste una comunità ecclesiale se non c'è questa liturgia della richiesta di perdono che umilia te che hai giudicato. Ah, certamente se tu devi perdonare qualcuno non è perché quello ha fatto del male a te, ma perché tu l'hai fatto a lui giudicandolo. Gli chiederai perdono lavandogli i piedi. Tu dici, quando ci siamo dimenticati questa liturgia nella nostra prassi ecclesiale? Non lo so, però non è passata fino a noi. Noi torniamo a celebrare ogni anno questa memoria come se fosse un sacramento. D'altronde, l'abbiamo detto, sostituisce l'Eucarestia, le parole dell'Eucarestia. Però ce ne siamo dimenticati. Al presbiterio, cioè alla parte con le colonnine, come era una volta, e all'altare, abbiamo lasciato tutto il rituale. Fuori del presbiterio ci siamo dimenticati questa parte che è fondamentale. Quando ti si dice che questa Eucaristia è terminata, andate in pace, tu lo sai, no? Non vuol dire adesso è finita, quindi riposati pure, vatti a fare una passeggiata. Vuol dire che una parte di questa liturgia è celebrata qua, perché l'altra parte della liturgia tu abbia il coraggio, la forza e anche la santità di poterla celebrare fuori di qua. Senza questo non c'è la Chiesa. Non c'è la Chiesa. Io purtroppo sono ancora vessato da atteggiamenti orgogliosi della comunione in ginocchio, solo il sacerdote, gli altri no, eccetera, non sulla mano, perché la mano fa i peccati, la lingua no, e vessato da tutti questi atteggiamenti, quando invece ciò che rende l'Eucaristia credibile agli occhi degli angeli è proprio la possibilità nostra di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E per amarci dobbiamo perdonarci. Lo so già, leggo tutti i fumetti che stanno sulle vostre teste, li conosco benissimo. So già a chi state pensando, so già che avete decretato che non è possibile, veramente non è possibile. Impossibile agli uomini, non a Dio. E se tu hai lo Spirito di Dio, quello Spirito ti metterà nelle condizioni di operare anche questa cosa così difficile. Ma c'è un significato legato alla Pasqua che vorrei che tu considerassi, ed era contenuto nella prima lettura, quella del libro dell'Esodo. Ricordate il passaggio dell'angelo sulle case degli israeliti che erano segnate con il sangue di questo agnello agli stipiti e sull'architrave delle porte, così che guardandolo l'angelo potesse passare oltre e non uccidere i primogeniti di quella famiglia, come invece aveva fatto perfino con quella del faraone e di tutte le altre famiglie dell'Egitto. Bene. A te che porti nel cuore il desiderio di Dio e qualche volta l'incapacità di realizzarlo, a te che porti il timore di non poter onorare il Signore anche attraverso questo comandamento dell'amore e del perdono, io ti dico, lascia che il sangue di questo agnello, che non ti sei procurato tu, ma che si è offerto per te, sia posto sugli stipiti e sull'architrave della tua vita, cioè sullo stipite del desiderio, sullo stipite della volontà e sull'architrave della tua anima irrorata dalle cose dello spirito. Molti di voi sanno di che sto parlando. E questa casa ben ordinata e stabile sulla presenza dello Spirito che parla alla tua vita, questa nel tempo, al momento opportuno, sarà anche messa nelle condizioni di fare questo sacramento del perdono e di farlo proprio lavando i piedi, proprio cercando una intimità dell'anima, non certo del corpo, dell'anima, con il tuo prossimo, quello che non riesci neanche a guardare in faccia quando ti passa davanti. Queste parole le ascoltino tutti i cuori, quelli disponibili e quelli che si sono chiusi nell'amarezza e hanno escluso la possibilità di incontrarci. Dio sa e porterà a compimento anche questo desiderio. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, celebrando questo rito e il cuore di questa Eucaristia Santissima, noi ci siamo ricordati del tuo amore e del comandamento di amare e perdonare anche i nostri nemici. Tu sai quanto ci è difficile solo pensarlo. Dacci la possibilità, con l'aiuto del tuo Spirito, di portare a compimento questo comandamento in mezzo agli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Chiama per la tua sposa pastori secondo il tuo cuore, una generazione pronta ad andare incontro ai miseri, con misericordia e nel perdono e nella pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, forse non siamo entrati in questa Pasqua totalmente aperti per ricevere il dono del sangue del tuo Figlio. Se manca ancora qualcosa, porta tu a pienezza il nostro desiderio, purifica la nostra volontà. Apri il nostro cuore alla comprensione del mistero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre noi accendiamo il fuoco dell'amore e della riconciliazione nel cuore del mondo, tu lo sai che gli uomini di questa generazione si fanno la guerra, si odiano. Non per difendersi, non per i territori, ma per il denaro, per il potere. tu mettici al riparo da questa gente perversa. Custodisci le nostre intenzioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in questo giorno santo in cui ricordiamo la cena del tuo Figlio, l'offerta che l'agnello fa di sé, io ti prego per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai cosa stanno pensando, cosa desiderano e soprattutto cosa temono. Custodiscili dal maligno, guariscili. Guariscili nel fisico e nello spirito. Mettili a riparo da ogni pensiero malvagio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.